Cari amici radioascoltatori, buon venerdì e ben ritrovati per questa nuova puntata dedicata alla nostra salute. La storia della chirurgia estetica, e questo sarà l'argomento appunto della puntata odierna, ho letto che risale molto addietro nel tempo. Ne troviamo infatti cenno nei testi sacri indiani, il cosiddetto Veda, oppure nel Corpus Hippocraticum. Nel XVI secolo la chirurgia estetica era addirittura nelle mani di barbieri e di mestieranti, come del resto la gran parte delle procedure chirurgiche. Addirittura pensate che nell'America Latina, di fine 800 e inizi 900, anche però al nord, la chirurgia estetica, oltre che per un miglioramento estetico, fu considerata quasi come una chance in più, come una possibilità di assimilazione sociale. E oggi sempre di più, direi, si sente parlare di chirurgia estetica come di quella branca della chirurgia plastica che toglie i complessi, possiamo chiamarli così, a quelle persone che non si accettano per causa di inestetismi, perché non si piacciono, perché non si guardano allo specchio, che soprattutto, dicevo, coinvolgono alcuni tratti del loro viso in primis, ma non solo. Ecco perché quindi ne ho voluto fare oggetto di questa puntata, quindi parleremo di chirurgia estetica. Ne ho voluto fare oggetto, dicevo, di questa puntata per parlarne con cognizione di causa. Sono andato nello studio medico Paracelso di Vicenza, dove opera anche il dottor Massimo Corso, che è chirurgo specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica e che attualmente attua la sua libera professione, tra le quali anche qui nel centro di Vicenza, Paracelso si chiama il centro. Allora, io le chiedo se intanto benvenuto e grazie per la sua disponibilità, dottor Corso.
Grazie, grazie mille.
Ecco, io vorrei chiedere subito questo: perché negli ospedali non si fa chirurgia estetica nel senso stretto del termine? Cioè, quindi, qual è la differenza fra chirurgia plastica e chirurgia estetica? Cioè, c'è il reparto operativo o l'unità operativa, come viene chiamata, di unità di chirurgia plastica, ma non c'è quella di chirurgia estetica. Cioè, forse perché la chirurgia estetica è un qualche cosa che non è strettamente necessario coinvolge altri aspetti?
Esattamente. Il concetto di chirurgia estetica non è associato a un concetto di cura, quindi le patologie, tra virgolette, che vengono trattate nei nostri ambulatori in regime libero professionale non sono considerate degli elementi curativi per i pazienti. Ecco che la chirurgia plastica nasce come branca, chirurgica di riparazione dei tessuti, degli strati, soprattutto gli strati superficiali, quindi cute, muscoli, e non degli strati più profondi dell'anatomia umana, quindi non si cura delle ossa o non in primis e delle strutture altre nobili. Dall'altro canto la chirurgia estetica è della chirurgia plastica una diretta derivazione, perché quando si trattano comunque i tessuti superficiali, fasce, muscoli, cute, epidermide, per arrivare poi ai trattamenti più superficiali, in ogni caso lo specialista più adeguato e più informato a poterlo fare è indubbiamente il chirurgo plastico. Con questo, se vogliamo, mi si apre uno scenario più ampio, che è quello della pertinenza di questo tipo di specialità nei confronti di altri specialisti. Da un punto di vista della legge italiana non abbiamo una definizione concreta del fatto che questa specialità possa essere praticata soltanto da uno o da un altro specialista. In realtà tutti i medici chirurghi potenzialmente potrebbero azzardarsi a praticare la chirurgia estetica. Nella pratica però è sempre corretto, a mio avviso e ad avviso anche di tante dimostrazioni dei media che in questi mesi stanno andando ad essere manifeste, che sia il chirurgo plastico ad occuparsi della chirurgia estetica. Quindi anche da parte dei pazienti c'è sempre una maggiore sensibilizzazione a preoccuparsi di quale sia la specialità del medico che del chirurgo dal quale si stanno recando per porre rimedio alle loro problematiche estetiche. Che poi ci siano alcuni tagli che possono essere trattati anche da altri specialisti con enorme pertinenza, questo certamente sì, però nel momento in cui si parla di chirurgia, quindi di incisioni cutanee atte a migliorare o a ridurre difetti o eccessi corporei estetici, il chirurgo estetico è certamente la persona più indicata.
Certo.
Da un punto di vista ospedaliero poi ci sono colleghi che praticano squisitamente all'interno delle mura dell'ospedale, quindi praticano una chirurgia curativa, plastica, di patologie che possono essere tumorali, possono essere traumi, ustioni. Altresì ci sono colleghi che praticano sia all'interno sia all'esterno dell'ospedale, ci sono poi colleghi che dopo la pratica ospedaliera, i 5 anni di specialità più altri eventuali anni di esperienza, decidono di dividersi dall'ospedale e passare direttamente al regime libero professionale, con i vantaggi e gli svantaggi che questo può comportare.
Certo, grazie dottor Corso per aver messo questa, diciamo così, questa cornice a quella che è la nostra puntata. Io da giornalista, in parole povere, credo di aver capito questo, che quando per esempio vi è un incidente stradale, un soggetto si devasta il viso, viene ricoverato in chirurgia plastica, gli fanno gli interventi di primo impiego, chiamiamoli così, io non ho il termine esatto, però a un certo momento magari si vede che il naso si è rovinato, eccetera. In quel contesto viene fatto anche un intervento di chirurgia estetica. Quindi ecco dove la chirurgia estetica può inserirsi nella chirurgia plastica in un ospedale. Altrimenti la chirurgia estetica pura, chiamiamola così, viene fatta extra moenia, come si suol definire, come del resto la fa lei nei vari studi in cui lei opera, tra cui, ripeto, il Paracelso qua di Vicenza. Allora, io le chiedo questo, vogliamo parlare, dottor Corso, e passare magari brevemente in rassegna gli interventi di chirurgia estetica che possono riguardare il viso, che forse sono quelli a cui i suoi pazienti fanno maggior riferimento?
Sì, senza dubbio il volto è l'area corporea che riceve le maggiori attenzioni da parte dei pazienti verso se stessi e che poi quindi vengono riflessi anche su di me in ambulatorio. Gli interventi sul viso più richiesti sono senza dubbio a carico degli occhi, occhio inteso non come bulbo oculare parte funzionale, ma parte cutanea, tessuto che avvolge, circonda e mette in evidenza, se vogliamo, anche il bulbo oculare stesso, lo sguardo in senso lato. Sono interventi quasi sempre in anestesia locale, con una degenza diurna, che, se devo dire, spaventano anche sempre meno la clientela, sia maschi che femmine, perché c'è da dire che anche in questo caso spesso sono uomini i pazienti che si rivolgono a noi per il viso e per gli occhi in particolare. Sono trattamenti per i quali si cerca sempre un affinamento maggiore del dettaglio, in particolare della degenza postoperatoria, della convalescenza, che deve essere breve se ben fatta e permettere un recupero piuttosto immediato delle capacità funzionali, anche di tornare poi al lavoro o alle attività sociali. In secondo luogo, sicuramente, quindi, oltre alla correzione dell'eccesso cutaneo intorno all'occhio, la cosiddetta blefarocalasi, possiamo trovare, almeno nella pratica chirurgica, la rinoplastica, che è un intervento anche questo chiesto, direi, equamente da maschi e femmine, per il quale si sono fatti molti progressi sia nella tecnica, che certamente si discosta, almeno nei tempi più moderni, dall'approccio più aggressivo anche nelle forme che si aveva negli anni 80 e 90, per dare spazio, almeno nell'ultimo decennio, a delle linee molto molto più naturali, che rispettino fondamentalmente le altre proporzioni del viso. Negli anni 80 e 90 si tendeva a dare un'impronta molto chirurgica al naso, si vedeva che quel naso era stato modellato esternamente e recentemente, se vogliamo. Adesso l'approccio è sicuramente più in linea con le caratteristiche del viso del paziente.
Certo.
Anche in questo caso, convalescenza e dolore, ad esempio, gestione del dolore post-operatorio, che è minimo e permette di avere accesso a questa chirurgia anche a pazienti che hanno mediamente una prudenza, un timore, un livello di ansia di base che li avrebbe tenuti lontani tempo fa, almeno anche solo dall'informarsi. Chirurgicamente sul viso sta perdendo, secondo me, un po' spazio il lifting, quindi il sollevamento dei tessuti del volto, perché ben si sopperisce a questo problema sia con le terapie cutanee esterne, quindi laser, sia, di cui si potrebbe parlare a lunghissimo, sia con le terapie iniettive di materiale riassorbibile in regime ambulatoriale. Non sostituiscono magari lifting vero e proprio standard, però possono, soprattutto per i pazienti più timorosi e più prudenti, giustamente permettere di guadagnare tempo mantenendo sempre certi volumi.
Quindi, parlando per esempio di rinoplastica, come lei ha accennato poc'anzi, possiamo dire che sempre meno si vedono, mi passi il mio linguaggio giornalistico, nasi artificiali, ma più in linea con la morfologia del viso. Ecco, in certo
è fondamentale che il paziente mantenga le sue proporzioni. Quindi,
perché potrebbe non riconoscersi poi, certo.
Diciamo
momento.
Che nel passato, soprattutto quando l'approccio era più importante, più invasivo, si dice proprio giustamente, il paziente poteva trascorrere alcune giornate, insomma, guardandosi stranamente allo specchio. Ad oggi questo non succede, direi, mai. Io vedo che i pazienti si accettano sempre molto bene. Lasciamo un piccolo spazio all'otoplastica, alla correzione della prominenza del padiglione auricolare, che è un intervento sempre verde, se vogliamo, sia per pazienti molto giovani, di mezza età, insomma tra i 40 e i 50 anni, e ovviamente non nella fascia più avanti, perché diciamo che chi si è accettato fino a 50 si accetta anche dopo.
Certo. Senta, dottor Corso, ecco, io ho letto anche che, non so, la chirurgia della mammella rientra nel campo della chirurgia estetica, addirittura anche l'intervento di addominoplastica, come viene chiamato, rientra anche questo, se si devono, diciamo, rimodellare determinati tessuti. Ecco, questi, lasciando stare il viso, mammella e addome rientrano anche questi, allora, quindi nella chirurgia estetica.
Mammella e addome, in particolare la mammella, è l'intervento che ha reso forse più celebre, più chiacchierato il nostro mestiere, forse anche per gli eccessi di qualche chirurgo o di qualche paziente in passato, ma onestamente se ne sentono sempre di notizie anche in televisione. È una chirurgia apparentemente sdoganata, apparentemente semplice, ma che in realtà, se non si rispettano certi schemi, può non esserlo. È una chirurgia per la quale le ragazze, donne, diciamo all'interno dei 45 anni, per capirci, alla fine fanno sempre un pensierino, o prima della gravidanza o dopo la gravidanza, nel tentativo di ripristinare un volume che non è più quello più florido di un tempo, ma bene o male anche le più insospettabili pazienti, giustamente, a mio parere, una domanda la fanno. Poi alcune alla chirurgia arrivano, altre no, quindi si può trattare di un aumento. Anche in questo caso, dicevamo prima, delle rinoplastiche in linea con le proporzioni, gli aumenti di seno degli ultimi 10 anni, dico, per non esagerare, insomma, comunque sono sempre aumenti di seno in proporzione al torace e alle distanze che la paziente presenta, l'altezza, la larghezza delle spalle, la larghezza del torace, quindi si evitano con una certa facilità eccessi. Per quanto riguarda l'addome, diciamo che è forse il punto di convergenza tra una chirurgia estetica e in parte una chirurgia plastica vera e propria intesa come curativa. In alcuni casi, infatti, abbiamo dei grembiuli cutanei veri e propri che vengono rimossi e come tali creano sì un beneficio estetico oggettivo, ma anche un beneficio, se vogliamo, pratico, quindi una sorta di cura di un problema di sovrabbondanza cutanea e adiposa che altrimenti non sarebbe mai stato possibile rimuovere.
Certo. In questo caso, una domanda, forse anche per chiarire meglio il concetto, al di là degli interventi sul viso, un intervento sulla mammella e un intervento di addominoplastica necessitano sempre di ricovero ospedaliero o no?
Allora, normalmente in libera professione, in regime di libera professione, questi interventi vengono eseguiti. Per quanto riguarda il seno, nel 90% dei casi con dimissione serale, perché si tratta di interventi eseguiti con certi schemi, sia anestesiologici sia tecnici e farmacologici, poi nella gestione postoperatoria, per i quali veramente il paziente la sera, diciamo, che non vede l'ora di andare a casa. A parte alcune eccezioni, il il seno, gli interventi al seno vengono sempre nel regime di day hospital. Diverso è per gli interventi all'addome, dove una notte post-operatoria viene sempre consigliata, perché la posizione post-operatoria è più impegnativa. Il tipo di intervento, per quanto non sia così invasivo, comunque comporta un controllo post-operatorio prudenziale di una notte. Ecco, fatto salvo che se il paziente vuole fermarsi di notte per motivi di praticità, poi anche domestica, può farlo sempre. Di solito nessun paziente rimane più di una notte.
Ecco, certo. Ecco, le chiedo, dottor Corso, anche se, con questa domanda che le faccio ora, se lei concorda, perché ho letto che a partire dagli anni 60, quindi diciamo da 50 anni a questa parte, anche gli uomini hanno iniziato a frequentare gli studi dei chirurghi estetici, perché si sono ormai persuasi dei vantaggi, chiamiamola così, io la chiamo della nuova etica dell'autoperfezionamento, cioè il fatto di presentarsi in maniera più accettabile e quindi essere magari più ben disposti ad essere ascoltati o a disquisire quelli che possono essere problemi anche di carattere aziendale e via dicendo. Ecco, lei concorda con questa mia domanda?
Assolutamente sì, infatti è molto pertinente il suo quesito. In realtà sì, l'uomo si è avvicinato forse timidamente, anzi direi con una certa riservatezza ai nostri studi, e quando lo fa si sente quasi in colpa, almeno una buona parte dei pazienti maschi si sentono come osservati da strani occhi del Grande Fratello, questo perché si sentono forse di entrare in una sfera più prettamente femminile. Però devo constatare che, per quanto siano sicuramente meno i pazienti uomini rispetto alle pazienti donne, comunque sono in crescita, ma non perché siano aumentate le loro richieste / manie, semplicemente perché capiscono che possono con poco avere accesso ad un miglioramento, ad una maggiore cura, perché poi noi nel nostro piccolo ambulatorio o in sala operatoria difficilmente creiamo perfezioni, miglioriamo degli aspetti o riduciamo degli altri aspetti eccessivi.
Chiaro. Senta, dottor Corso, io oggi l'ho vista arrivare qua nel centro medico Paracelso di Vicenza, un po', diciamo, armato di valigie, di trolley o cose di questo genere. Allora le chiedo questo: ecco, le numerose terapie che lei mette in atto per contrastare o prevenire gli estetismi cutanei sono terapie di tipo chirurgico, e qui magari poi ci chiariamo sul tipo di chirurgia, oppure no? Ecco, perché io penso che a questo punto oggi è entrato, direi prepotentemente, il laser nel campo della chirurgia estetica, e quindi questo raggio, che poi è un bisturi praticamente, può fare la funzione del bisturi vero e proprio che noi conosciamo.
Esatto.
Non so se la domanda è per
chiaro,
te.
Chiaro, sì, certamente, ma infatti se vogliamo inquadrare il mio lavoro come il trattamento appunto degli inestetismi, non è detto che si debba partire immediatamente con un'opzione chirurgica. Ci sono interventi per i quali non c'è nient'altro da fare fin dall'inizio, nel momento in cui il paziente ci presenta un certo problema, sappiamo che non ci sono vie di mezzo. Però questo succede non sempre, anzi sì, come stava giustamente dicendo, il laser e tutti i trattamenti non invasivi, come ad esempio la medicina estetica in tutte le sue forme, trovano spesso un ruolo importante nel limitare, contenere certe problematiche, o nel prepararle a futuri interventi di chirurgia, o addirittura nel risolverle semplicemente senza nemmeno varcare mai la porta della sala operatoria. Il tutto di solito si esegue con sedute ambulatoriali, non c'è mai ricovero, spesso prive di anestesia o con dell'anestesia locale blanda, che permettono poi un ritorno all'attività tutti i giorni, che può essere dalle 24 ore al 4-5 giorni, a seconda di quel che si vuole trattare. Però tutta la patologia, soprattutto cutanea di superficie, si va dai capillari all'epilazione, agli esiti di acne, alle macchie, al tono cutaneo, alle rughe, possono essere gestite molto bene, o direi molto meglio, da un'apparecchiatura laser adeguata piuttosto che da interventi chirurgici magari così invasivi, che poi alla fine tutto questo vantaggio, certo, in corrispettivo non lo danno.
Senta, dottor Corso, lei in questa sua pratica di chirurgo estetico si avvale anche, a volte penso dell'apporto di un anestesista.
Sicuramente sì, è importante l'intesa e l'abitudine a lavorare assieme tra chirurgo e anestesista, ed è importante che l'anestesista sappia bene, conosca bene le tempistiche e le fasi di un intervento di chirurgia estetica soprattutto, dove il nostro obiettivo è quello di fare l'anestesia migliore con una quantità minore di farmaci che permettano dimissioni con pazienti con pressione del tutto normale, che non abbiano vomito, che non abbiano nausea e che riescano a farsi accompagnare a casa nella maniera più spontanea, senza ritardo.
Senta, dottor Corso, una domanda che per certi aspetti è quasi scontata, ma per altri aspetti è anche curiosa, e che io mi sono formulato. Cioè, ritornando agli anestetismi cutanei, che oggi ovviamente si offrono allo specialista in chirurgia estetica, una volta che lei ha corretto l'inestetismo e per caso il paziente non è soddisfatto perché magari pensava di essere, guardandosi allo specchio, diverso da come invece si vede, e quindi non si accetta, allora in questo caso qui si può nuovamente intervenire sull'inestetismo già affrontato chirurgicamente, oppure una volta affrontato l'inestetismo e corretto non ci si può mettere di nuovo mano?
La domanda è corretta, non si verifica spesso questa condizione per un motivo, perché si prepara sempre bene il paziente ad avere le sue aspettative in linea con i risultati e quindi con i mezzi che si sono utilizzati, ma qualche volta può accadere e non è sempre necessario reintervenire o reintervenire con gli stessi metodi. Spesso bisogna semplicemente dare modo al paziente di capire il miglioramento ottenuto e la svolta netta del difetto nei confronti della situazione attuale. In ogni caso, in rari casi, può anche accadere di dover riprendere parte della manovra per perfezionarla. Nessuno esclude che si possa fare meglio una cosa in due tempi. Chiaro. Rispetto che in un tempo solo.
Senta, dottor Corso, lei come chirurgo estetico penso che effettui i suoi interventi più che altro in regime ambulatoriale e raramente ricovera forse il suo paziente. Io penso che
assolutamente
sia.
Assolutamente sì, ecco. Gran parte della terapia laser e medica viene fatta sempre in ambulatorio.
Era giusto per capire, far capire.
Certo, certo.
Ecco, che cosa si intende invece per invecchiamento cutaneo? Cioè, la pelle in che misura si può, tra virgolette, ringiovanire? Cioè, è importante una valutazione preventiva delle caratteristiche o delle condizioni della pelle? Cioè, esistono interventi migliorativi?
L'invecchiamento cutaneo in sé è innanzitutto l'insieme delle attività che quella persona e quindi che quella pelle hanno svolto nell'arco degli anni fino al minuto prima di arrivare in ambulatorio.
Io pensavo alle rughe anche.
Esattamente.
Parlando.
Pertanto la storia della cute conta moltissimo ed è quello che noi dobbiamo cercare di capire già nel colloquio con il paziente. È chiaro che poi le manifestazioni estetiche sono rughe, depressioni, cedimento, macchie potenzialmente capillari che si rompono, sono tutti aspetti di un singolo quadro che devono essere trattati separatamente per ottenere un miglioramento globale. Di sicuro non tutte le pelli sottoposte agli stessi stress diciamo della vita vissuta rispondono nello stesso modo. Ecco che c'è un genoma di partenza che dà un'impostazione a un certo tipo di tessuto. Un genoma migliore con un invecchiamento migliore probabilmente potrà garantirsi con i nostri trattamenti un esito migliore, un miglioramento più schietto. Altre cuti sicuramente trattate anche chirurgicamente, per dire aggressivamente, possono non arrivare mai ad avere un certo range di ottimizzazione.
Certo. Abbiamo ancora 2 minuti e mezzo di trasmissione, ce ne sono volati via 23 minuti, e io volevo però fare una domanda che secondo me è importante. Oggi si sente molto parlare di terapia laser, cioè di questo bisturi, chiamiamolo così, che va non a tagliare ma a penetrare ugualmente nei tessuti. Ecco, allora, questo modernissimo strumento che viene usato dall'oculista, che viene usato dal dermatologo, che viene usato, ecco, nel campo della chirurgia estetica trova un suo spazio molto consistente?
I laser si sono ricavati uno spazio sempre maggiore quanto più sono stati perfezionati i i macchinari e di conseguenza anche l'appropriatezza del trattamento. Cosa voglio dire? Riuscire a dare al paziente esattamente quello che chiede, quindi il trattamento di un capillare, del volto, delle gambe in rapidità, senza eccessivo rossore, è una delle cose, ad esempio, più richieste e più rivoluzionarie degli ultimi 10 anni. Trattare della ipertricosi o comunque un eccesso di peli in aree lecite o meno note, il trattare le rughe del volto, il trattare le macchie del volto, sono elementi di grande risonanza per i pazienti che se fino a qualche decennio fa potevano essere sfiduciati dal fatto che spesso laser si associava anche all'idea di poco efficace, alla fine non funziona, beh, ma è una fregatura, adesso comincia a crearsi un vero rapporto, lo vedo con i miei pazienti, di fiducia, perché già vedono che in alcune sedute ottengono molto più di quello che pensavano in termini di risultati.
Certo.
Laser non è una panacea, ma se applicato correttamente ai disturbi, alle patologie, alle situazioni indicate, sicuramente può essere un'arma anche one shot, come si dice, cioè con un unico colpo si può risolvere alle volte anche proprio una problematica chiara, netta, che nessun altro trattamento poteva risolvere.
Ultima domanda che le faccio è questa: sorvolando in modo panoramico su tutto quello che è il campo della chirurgia estetica e quindi degli interventi di correzione degli inestetismi, vi sono controindicazioni al loro impiego? Cioè c'è qualche intervento che lei ritiene possa essere controindicato o per caratteristiche del paziente o quant'altro?
Allora, ogni trattamento, parlando ad ampissimo raggio, dalla chirurgia alla medicina all'applicazione dei laser, ha dei limiti di applicazione. Ci possono essere delle controindicazioni cliniche, quindi quell'intervento non farebbe quello che il paziente richiede. Ci possono essere delle controindicazioni oggettive, quindi il tipo di pelle, semplicemente il tipo di materiale richiesto, però di solito una soluzione, magari non la più diretta, si riesce sempre ad organizzare, almeno per provare a far fare al paziente quello che vorrebbe. L'importante è non creare mai un peggioramento della situazione.
Certo.
Poi si può anche arrivare in pareggio qualche volta e se ne prende atto di comune accordo.
Bene, a me non resta che ringraziare il dottor Massimo Corso, ripeto, chirurgo specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, che attualmente esplica la sua libera professione in studi medici, tra cui quello di Vicenza, lo studio Paracelso, per tutto quello che ci ha detto, per aver dato sfogo alle mie domande. E io credo che eventualmente, se arrivassero poi delle domande ancora più, diciamo, personalizzate o puntualizzanti, noi magari torneremo per fare, diciamo, delle chiarificazioni. Quindi la ringrazio molto per tutto quello che lei ci ha detto, ringrazio voi per la cortese attenzione e vi do appuntamento a venerdì prossimo. Arrivederci a tutti.
La nostra salute, cronache della medicina.